Recovery Fund, l'Europa alla prova del 9 e la serpe in seno. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci.
Hungary and Poland both refused to sign off on the bloc's proposed 7-year budget.
Polish women ignoring lockdown rules for the second night in a row to protest a court ruling to make all abortions illegal.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Tali, Andrea Macchioni, Mirel Lucchetti e in regia Valeria Bernardi. Il numero è sempre lo stesso, 349-238-6666, per fare che cosa? Per porre domande, per commentare il tema che è al centro di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, via SMS e via WhatsApp. Ci sono anche i social, Facebook Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Ieri la grande politica europea ci ha restituito un capitolo particolarmente nevralgico nella storia europea, appunto. Ungheria e Polonia hanno messo il veto al bilancio europeo. Non si lega l'erogazione del Recovery Fund al rispetto dello Stato di diritto, hanno tuonato. Che cosa significa questo? Beh, a rischio c'è molto, non soltanto la pioggia di miliardi, ma il destino stesso dell'Unione Europea. Negli anni passati oggetto di attacchi esterni, di una timidezza interna congenita, di delegittimazione che arrivavano da attori esterni, dalla Russia per esempio, dalla Turchia. Però forse in tutto questo tempo il nemico non era alle porte, era dentro. E immagino che già i più attenti abbiano capito a chi provocatoriamente ci riferiremo. La tesi è capire se Ungheria e Polonia in qualche modo remano contro, per dirla in maniera un po' prosaica. Avremo tanti ospiti per parlare di questo aspetto. 349-238-6666, non prima però di aver sfogliato i nostri dossier. Il primo ci riporta in Etiopia, dove continuano a spirare venti di guerra a seguito della scadenza dell'ultimatum di 3 giorni dato al TPLF per arrendersi, e quella milizia legata alla popolazione tigrina nel Tigray, appunto. Il primo ministro etiope Ahmed Abiy ha comunicato oggi che presto sarà lanciata l'ultima e cruciale operazione militare contro il governo di questa regione che lui definisce ribelle. Le dichiarazioni del premier Abiy arrivano dopo che le forze del governo federale hanno effettuato bombardamenti mirati nei pressi di Mekelle, che è appunto la capitale dello stato del Tigray, mentre forze di terra avrebbero ottenuto vittorie su vari fronti, conquistando Alamata, città circa 180 km a sud di Mekelle. Da parte loro le milizie e il governo del Tigray denunciano vittime civili nei bombardamenti, ma evidentemente con le comunicazioni praticamente interrotte è molto difficile, ancora una volta un teatro di guerra che ci sottopone a questo sforzo difficile, dicevo, poter verificare le fonti. Il conflitto, lo ricordiamo, è iniziato lo scorso 4 novembre. Vi sono stati finora centinaia di morti su ambo i lati, almeno 27.000 persone si sono rifugiate nel vicino Sudan, e come riferivamo ieri, il fatto che siano piovuti l'altro ieri, razzi anche in territorio eritreo aumenta e alimenta il pericolo che si vada verso una regionalizzazione del conflitto. Non è un caso che si sia fatto sentire anche il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, si è aggiunto egli agli appelli internazionali. Per esempio si era fatto sentire anche l'omologo ugandese Museveni e l'ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, che ha una lunghissima peraltro carriera anche in seno all'ONU come risolutore di conflitti. Lo ricordo per esempio uno dei tanti conflitti in Repubblica Democratica del Congo. Vedremo se la diplomazia africana riuscirà a farsi sentire. Diplomazia significano miti consigli, diplomazia significa consessi internazionali, però a volte anche prendere le decisioni giuste nel momento giusto. Sta facendo discutere il nuovo annuncio del presidente statunitense Donald Trump, sostanzialmente prima di passare il testimone, se lo farà, a Joe Biden, ha espresso la sua forte volontà, così racconto le indiscrezioni, di portare avanti un deciso, purché benché graduale, ritiro delle forze dall'Afghanistan, dall'Iraq, dalla Somalia. Questa mossa non sta piacendo a molti vertici, anche repubblicani, a molti senatori, ma soprattutto ai generali del Pentagono. Le voci si rincorrono, un rapido ritiro delle forze degli Stati Uniti dall'Afghanistan ora danneggerebbe i nostri alleati, vedi non soltanto la NATO ma anche l'Afghanistan stesso, il governo, e sarebbe una gioia per le persone che vogliono danneggiarci. Questa è stata la frase di Mitch McConnell. Jens Stoltenberg, ve lo raccontammo qualche settimana fa, ha detto: siamo entrati in Afghanistan insieme, quando sarà il momento dovremo partire insieme in modo coordinato e ordinato. C'è scontento tra i militari, la preoccupazione che un ritiro un po' troppo affrettato metta in pericolo la fragilità di alcune situazioni, di alcuni teatri, penso a quello iracheno, penso anche a quello afghano, e allo stesso tempo, siccome gli annunci sono molto spesso forieri di opportunità per le milizie sul campo, potrebbero mettere a rischio proprio gli stessi soldati statunitensi, così come i loro alleati sul campo. L'ultimo dossier che campeggia qui sui nostri tavoli nel Sul Luogo Lontano riguarda quello libico, perché sta andando avanti quella che è la decisa opera diplomatica, a proposito di diplomazia, di Stephanie Williams, capo della missione di sostegno ONU in Libia. Durante i suoi vari incontri ha parlato con tutte le fazioni politiche in Libia. L'ultimo incontro invece aveva a che fare in particolare con l'industria petrolifera. Si sono incontrati a Brega, che è un importantissimo porto nel Golfo della Sirte, è una cittadina che è una sorta di crocevia molto importante proprio per l'esportazione di petrolio, che durante la primavera araba del 2011 ha vissuto alterne vicende proprio perché era molto spesso sulla linea del fronte. La Williams ha incontrato sia il presidente della compagnia petrolifera libica che i comandanti della guardia petrolifera dell'est e delle regioni occidentali. Sostanzialmente la Williams sta preparando il terreno affinché la produzione di petrolio e l'export dell'importante risorsa per la Libia, 90% dell'economia dipende proprio dal petrolio, possa tornare ai livelli pre-crisi. Sullo sfondo che cosa? Beh, un prezzo del petrolio che chiaramente non gioverà e non aiuterà la Libia a riprendersi. Ci torneremo sul punto, perché la diplomazia continua a muoversi, e nelle prossime puntate cercheremo di fare il punto su quanto l'Italia stia partecipando a questo forte assetto diplomatico e cosa il nostro paese potrebbe guadagnare. E poi in Libano, perché in Libano tornano ad agitarsi le piazze e le strade. Il paese, l'importante paese medio orientale, sta vivendo forse la più tremenda crisi economica da 30 anni a questa parte. C'è un nuovo lockdown, c'è una crisi economica senza precedenti, la gente è tornata in strada. Che cosa sta accadendo? Lo abbiamo chiesto a Marina Molino Lova, responsabile progetti ONG AVSI in Libano. Sentite.
Il Libano è in lockdown da sabato, dopo un primo tentativo di lockdown di circa un centinaio di municipalità nelle tre settimane passate, in base al tasso di infezione, che però non aveva assolutamente avuto effetti nella curva delle infezioni. Quindi lockdown da sabato, con evidentemente sì moltissima difficoltà, soprattutto dalla parte della popolazione povera, che ricordiamo già a questa primavera era al 55% della popolazione totale, estrema difficoltà per chi lavora su base giornaliera, vedendo le attività commerciali bloccate, di arrivare a fine mese. Quindi non solo i commercianti, ma anche proprio tutti gli operai giornalieri sono in estrema difficoltà per questa condizione, che quindi non aiuta, non facilita l'implementazione delle regole del lockdown. Dall'altra parte, appunto, il sistema sanitario, i letti di terapia intensiva, ma anche proprio l'assistenza medica su tutte le altre malattie è allo stremo, e quindi era necessario prendere una misura. Poi, come sempre, essendoci per esempio le banche aperte, i ministeri aperti, molti negozi di generi di prima necessità aperti, di fatto non limita sufficientemente probabilmente proprio gli incontri e i movimenti.
Ha ben sottolineato Marina Molino Lova, responsabile dei progetti di AVSI in Libano, come quell'economia così fortemente informale, evidentemente viva della giornata, viva dei quei vicoli coloriti e chiassosi che ho avuto la fortuna di visitare più di una volta, quei mercati meravigliosi. Ebbene, però, in tempi di pandemia tutto quello deve assolutamente sfiorire ed evaporare, almeno temporaneamente. E quindi c'è un vuoto che alcune organizzazioni del terzo settore provano a riempire, tra cui AFSI, sentite Marina Molinolova, che spiega come si muove l'ONG adesso a Beirut.
Con il lockdown anche le nostre attività si sono un po' ridotte, almeno parzialmente, anche se ovviamente tutte quelle remoto, come le attività educative che facciamo a distanza con i progetti di UNICEF o dell'Unione Europea, continuano per tutti i bambini siriani e libanesi che già sono coinvolti. Invece le attività in persona continuano sicuramente, le ricostruzioni degli appartamenti colpiti dall'esplosione del porto di Beirut del 4 di agosto, attività in cui appunto assistiamo in realtà queste famiglie non solo con la ricostruzione ma anche con un supporto per esempio psicologico a superare il trauma svolto dal nostro partner Armadilla e per esempio delle distribuzioni di cibo ecco, a queste famiglie. Dall'altra parte tutto quello che è fatto in ambito sanitario, quindi di risposta al Covid, può andare avanti, quindi per esempio abbiamo delle donne, delle famiglie povere di Marjayoun del sud del Libano che su fondi PRM continuano a produrre delle mascherine che poi distribuiamo alle municipalità per la popolazione e ovviamente continuiamo le attività di sensibilizzazione sul coronavirus e sulle sue misure di contenimento soprattutto a gruppi di adolescenti che poi a loro volta li passano ai loro pari, ai loro coetanei.
Questa la voce, il commento, la fotografia che ci arriva da Beirut, Libano, con Marina Molinolova di AFSI. Questo era il nostro termometro internazionale, sono fatti, dossier, spunti che diventeranno approfondimenti nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Adesso per capire di che cosa parliamo oggi e soprattutto forse a chi dobbiamo. Se dici veto, forse quel veto ha un nome, è Viktor Orbán. Allora la copertina curata da Mira Lucchetti, Valeria Bernardi, in 90 secondi andiamo dritti al cuore del tema di oggi.
You know, the problem is not a European problem.
Il problema dei rifugiati non è un problema europeo, ma è un problema tedesco. Nessuno vuole rimanere in Ungheria, quindi non abbiamo difficoltà con chi non vuole rimanere in Ungheria. Nessuno vuole rimanere in Ungheria, né in Slovacchia, o in Polonia, o in Estonia. Tutti quanti vogliono andare in Germania. Il nostro lavoro è semplicemente quello di registrarli. Quindi.
Migration turned out to be the Trojan horse of terrorism.
L'immigrazione si è rivelata essere il cavallo di Troia del terrorismo.
Migration turned out to be a false solution to labor shortages.
Si è rivelata essere una falsa soluzione della mancanza di forza lavoro.
Migration turned out to be more and more an NGO business.
Sempre di più si è rivelata essere un business delle ONG. Invece che della nostra civiltà unita, ci saranno due civiltà in Europa. Ci sarà una civiltà mista che costruisce il suo futuro su una coesistenza islamica e cristiana e ci saremo noi qui, in Europa centrale, che continueremo a immaginare l'Europa come una civiltà cristiana, un'idea che esprimiamo con la frase «L'Europa deve continuare ad appartenere agli europei».
This has little to do with the rule of law.
Questo ha poco a che fare con l'obiettivo della legge.
It's about enslavement and the radical limitation of national sovereignty.
Riguarda l'asservimento e una radicale limitazione della sovranità nazionale.
E così Valeria Bernardi e Mira Lucchetti tratteggiano quello che per molti è un patriota, un innamorato dell'Ungheria, pronto a difenderla a tutti i costi anche in sede europea. Per altri un vero e proprio guastafeste, colui che insieme a Polonia ha messo il veto ieri in un consesso importantissimo, il bilancio per i prossimi anni, che comprende anche sostanzialmente il passo preliminare per andare poi a provare il Recovery Fund. Così Polonia e Ungheria si mettono di traverso, con quali conseguenze? Buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano a Laura Agea, sottosegretario di Stato agli Affari Europei. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Sottosegretario, lei ieri sulla sua pagina Facebook scriveva: la difesa dello Stato di diritto è un principio fondante dell'Unione Europea. Il veto posto da Polonia e Ungheria al bilancio UE e alle risorse del Recovery Fund è irresponsabile in un momento così delicato per tutti gli Stati europei. Come si combatte questa irresponsabilità?
Con un obiettivo preciso e condiviso dalla gran parte degli Stati dell'Unione Europea, che vogliono convergere prima possibile su un accordo sul prossimo quadro finanziario pluriennale che imponga anche a Ungheria e Polonia di adeguarsi a quelli che sono gli standard sui diritti umani. Io sì. Credo che nel 2020 sia non solo necessario ma irrimandabile. Devono assolutamente concorrere, come tutti gli altri stati hanno fatto per aderire all'Unione Europea, a una convergenza verso l'alto sui diritti umani. Non c'è nessun altro discorso che tiene, nessun'altra giustificazione. Ho ascoltato le dichiarazioni che avete mandato in onda pochi secondi fa e veramente fanno accaponare la pelle. Se pensiamo di essere nel 2020, sono discorsi veramente non solo anacronistici, ma quello che veramente mi preoccupa è che questi soggetti siano comunque alleati in Europa con esponenti politici italiani, quindi la dice lunga su quella che è anche la tempra e il livello di linguaggio politico che si adotta anche nelle sedi europee. Io credo che le politiche migratorie devono essere gestite in una visione di responsabilità e corresponsabilità, così come un adeguamento degli standard sui diritti umani debba essere non solo raggiunto ma anche proprio un percorso obbligato per veramente lasciare che questi stati restino a far parte dell'Unione Europea, anche in considerazione del fatto che appartenere all'Unione Europea non significa soltanto utilizzare i fondi e aderire a quelle che sono anche le possibilità economiche che l'Unione stessa mette a disposizione, ma anche aderire a quelli che sono i principi sui diritti umani e su tutta una serie di condizioni che presuppongono l'appartenenza stessa all'Unione Europea.
Certo.
Questo va spiegato probabilmente ai due leader, forse ancora questo concetto sfugge un po', ma del resto è imprescindibile.
Una leggera ironia, anzi feroce ironia, da parte del sottosegretario di Stato e Affari Europei, Laura Agea, che ringrazio per essere con noi in queste ore così concitate. Le faccio sentire la voce, sottosegretario, di Enyko Ghiori, parlamentare ungherese al Parlamento Europeo, il partito Fidesz, quello di Orban, ex ambasciatrice a Roma, che ha provato a spiegare al nostro Antonio Talia perché l'Ungheria ha messo il veto al budget europeo in Parlamento. La sentiamo insieme.
Vorrei assicurarvi che tutto quello che sia successo non va contro l'Italia, non va contro il popolo italiano. Allora, per quanto riguarda il veto di ieri, cioè l'abbiamo fatto perché siamo stati lasciati senza un'alternativa di fare. Cosa è successo? L'Unione Europea, soprattutto la Commissione e il Parlamento Europeo, volevano adottare una nuova misura, una nuova norma che si dice che è sullo Stato di diritto, e vogliono punire tutti che non si comportino come loro vorrebbero che si faccia nell'Unione Europea. E questa nuova norma, che secondo noi non è compatibile con i trattati dell'Unione Europea, neanche con il principio della sussidiarietà, cioè noi non lo accettiamo. E in luglio al Consiglio Europeo si è fatto un patto dicendo che non si può creare un legame fra lo Stato di diritto e questo concetto che non è mai stato definito e conseguenze finanziarie.
Sottosegretario Agea, le risulta questo aspetto che la parlamentare ungherese porta sul piatto?
A me risulta che l'appartenenza stessa all'Unione Europea sia vincolata al rispetto e all'adeguamento sullo Stato di diritto.
Sì.
Paesi come l'Ungheria ed Orban in prima persona non è la prima volta che in questo fanno altro e disattendono quello che è un principio stesso che garantisce l'adesione degli Stati all'Unione. Io comprendo bene la razza con la quale certi paesi hanno aderito all'Unione Europea, tuttavia per ottemperare a quelli che sono le condizioni per farne parte è necessario che sullo Stato di diritto facciano i passi non solo necessari ma indispensabili. Quando poi sento dire che questa posizione non è contro l'Italia, ma ci mancherebbe altro che lo fosse, perché l'Italia è stato forse uno tra i paesi più impattati da quella che è stata la pandemia e che ha necessità immediata di poter utilizzare i fondi del Recovery Fund. Quindi questa posizione di mettersi sempre di traverso per poter dimostrare ci sono anch'io, sinceramente non solo fa male all'Italia, ma fa male all'Europa stessa. Paesi come la Polonia, come l'Ungheria, evidentemente sono stati meno impattati, quindi anche rivendicare la parte economica come una pretesa e a far valere questo diritto di veto per chiedere qualcosa che non è concedibile, perché sì, sullo Stato di diritto non si deve concedere alcuna deroga, fa veramente rabbia. E soprattutto mi aspetterei che chi in Italia ha accusato pesantemente, ferocemente il governo di aver prolungato lo stato di emergenza intervenisse con i propri alleati europei, che non si fanno grossi scrupoli a chiedere e ottenere e a pretendere lo Stato i pieni poteri nei propri parlamenti, perché questa è la realtà. Quindi bisogna iniziare ad utilizzare non due pesi e due misure, non applicare per alcuni le regole e per altri interpretarle. L'adesione all'Unione Europea prevede condizioni precise, lo Stato di diritto ne è una fondamentale sulla quale non si deve derogare. Io comprendo anche che il dibattito politico imponga a questi stati di fare un po' la voce grossa, ma mi auguro che questa decisione inaccettabile e veramente da rimandare al mittente subito sia in qualche maniera torni indietro nell'immediato e si ravvedano su questa posizione che è intollerabile e inaccettabile.
Le parole molto dure, molto forti del sottosegretario degli affari europei Laura Agea, però prima, sottosegretario, lei faceva riferimento a dei provvedimenti che, diciamo, l'Europa meno riottosa, quella più animata da spirito comunitario, dovrebbe prendere contro Polonia e Ungheria. Ma quali strumenti, quali armi ci sono a disposizione? Perché ho l'impressione che la storia recente ci consegni un blocco Visegrad, per fare una piccola generalizzazione, che nonostante le sanzioni europee poi continua a fare quello che vuole, perché i migranti non se li prendono, per esempio, perché ci sono donne polacche in piazza per l'aborto, perché vi sono continue compressioni anche sulla magistratura e sull'informazione, sto parlando del caso ungherese. Quindi l'Europa, oltre alla bacchetta e alla voce grossa, che cos'ha?
Ma sicuramente una modalità di lavorare in maniera compatta tra tutti quegli stati che danno per scontato il requisito dello Stato di diritto come essenziale per far parte dell'Unione Europea. Dopodiché i negoziati stanno andando avanti. Io sono assolutamente sicura che il lavoro che anche la presidenza tedesca in questo momento sta facendo anche per ricucire possa dare effetti positivi nei prossimi giorni, ne sono assolutamente convinta.
Quindi, bene interpreto, chiedo scusa l'interruzione, sottosegretario, sì, la parola adesso è alla diplomazia. Non abbiamo armi a tutti gli effetti, abbiamo possiamo provare a prenderli per mano. In tempi di Covid è difficile, diciamo virtualmente, peraltro giovedì ci sarà una videoconferenza con capi di Stato e capi di governo proprio su questo tema. Io, sottosegretario, se lei è d'accordo, se mi dà gli ultimi due minuti, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire insieme le borse come stanno andando in questi turbolenti momenti, e poi vorrei capire se questa diplomazia a trazione tutta tedesca può portare a qualcosa oppure no.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una buona giornata, ancora una volta ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, alla sbarra in questa puntata di Nessun luogo è lontano, metaforicamente evidentemente, o quantomeno dal punto di vista della narrazione politica. Ungheria e Polonia ieri si sono messe di traverso, a rischio c'è l'accordo anche sul Recovery Fund. Come ricucire questo ennesimo strappo che arriva dai due paesi del blocco Visegrad? Col sottosegretario Laura Agea, sottosegretario agli affari europei, stiamo cercando di fare il punto e stabilire quali sono le armi. Dalle parole del sottosegretario, le armi che hanno gli altri paesi europei sono soprattutto la diplomazia. Così rispondo anche a un ascoltatore che chiede: ma perché non si possono buttare fuori dall'Unione Europea tecnicamente sì, dal punto di vista pratico, ma anche del procedimento legale, è molto molto difficile. Se avremo tempo andremo un po' meglio nei dettagli. Sottosegretario Agea, non le fa paura una diplomazia europea a trazione soprattutto tedesca? Lo dico in altre parole, siamo nelle mani della Merkel anche per i nostri miliardi del Recovery Fund?
No, l'Italia ha già ampiamente dimostrato come la sua credibilità sui tavoli europei abbia portato dei grandissimi risultati. Oggi, se c'è lo strumento del Recovery Fund, prendiamoci il merito come Italia e come governo di aver voluto noi per primi e anche da soli all'inizio questo strumento. Sì. Contro tutti, abbiamo poi portato con noi 9 paesi che hanno sottoscritto una lettera dove si parlava di uno strumento finanziato anche con l'emissione di titoli di debito comune europeo, e oggi ci troviamo ad un passo dal traguardo. A Orban direi semplicemente come pensa di affrontare le prossime elezioni del 2022 senza utilizzare i fondi europei. Sono ottimista perché purtroppo conosco bene, perché anche in Italia l'opposizione ci ha molto abituato a strepitare senza poi concludere nei fatti, se non poco, quasi nulla. Senza i fondi europei difficilmente Orban potrà portare avanti la sua campagna elettorale del 2022, quindi immagino che non solo con la forza della diplomazia, ma anche con la sua intelligenza politica riuscirà
verrà
a
ricondotto a più miti consigli. Ultimissima domanda.
Piace dirlo che siano questi gli strumenti che si debbano usare per poter convincere, ma di fronte a veramente un paese che ha fatto proprio del peggior populismo, perché questo è il peggior populismo al quale si sta assistendo, garantito anche dalla collaborazione che c'è e dalla condivisione degli intenti a livello italiano con gli alleati, ricordiamolo sempre, Salvini e Meloni, che veramente ci deve proprio indignare la gestione dei fondi europei, la gestione anche del tema della migrazione. Non si possono ridurre, non si dovrebbero mai ridurre a un semplice discorso ricattatorio, si vada nel merito, si vada nella discussione approfondita dove l'immigrazione è un tema che si affronta in maniera corresponsabile e non con gli slogan, non con frasi fatte, non con semplici invettive contro questo o quello, ma con proposte concrete. Io voglio vedere Salvini, Meloni, sui tavoli europei, ora che si dovrà discutere la nuova politica migratoria con la revisione di un nuovo approccio sulla migrazione europeo, che cosa avranno da proporre?
Che per il momento però, sottosegretario, ancora non si vede, ancora l'Italia non sembra avere la forza, la spinta propulsiva per averlo. Le chiedo uno slogan per l'ultima domanda. Giovedì c'è una nuova videoconferenza, lei si aspetta che esca qualcosa di dirompente, cioè che Orban verrà ricondotto a miti consigli in questi 2 giorni?
Ma sì, io credo che sia la sua una boutade, ovviamente deve in qualche maniera avvalorare quello che è il suo pensiero politico, il fatto che abbia preteso, chiesto e ottenuto i pieni poteri, cosa che veramente fa rabbrividire. Ci si è scandalizzati perché in Italia, convinti che eravamo nel giusto, abbiamo chiesto il prolungamento dello stato di emergenza e avevamo ragione, ma non sento né Salvini né la Meloni dire mezza parola sul fatto che Orban abbia i pieni poteri sulla gestione dell'emergenza Covid e si permetta di porre un veto su uno strumento che è indispensabile e essenziale per il nostro paese, per l'Europa tutta, per ricominciare a ripensare il futuro nei prossimi anni.
Chiarissimo, grazie mille al sottosegretario Laura Agea, sottosegretario degli affari europei, in bocca al lupo allora per questa lotta diplomatica con i 2 paesi. Buona giornata e buon lavoro. Buongiorno e benvenuto e ben ritrovato anzi anche a Matteo Tacconi, qui nel suo luogo lontano, giornalista esperto di Europa dell'Est, cofondatore di Centrum Report, è un progetto giornalistico proprio su alcuni paesi chiave: Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Matteo, buongiorno e ben ritrovato.
Eccomi qua, ciao Giampaolo.
Allora ti chiedo, e devi avere pazienza, ne parliamo spesso, però ci sono un po' di ascoltatori che contestano il fatto che non vi sia stato di diritto, che non vi siano compressioni di alcuni diritti e libertà in Polonia e in Ungheria. Ci aiuti, una sorta di Bignami, abbi pazienza, a recuperare quelli che sono i dossier più nevralgici che sono messi in discussione. Io ho citato in questo momento l'aborto perché una TV internazionale proprio di fronte a me sta facendo ripassare le immagini delle proteste. Aiutaci a capire cosa non va nella gestione Orban in Ungheria.
Allora, Orban da quando è tornato al potere nel 2010 con la cosiddetta tattica del salame ha smantellato lentamente tutti i centri di opposizione, ha catturato la giustizia, ha catturato la stampa, non esiste oggi una stampa libera in Ungheria salvo qualche testata online, ha smantellato l'Accademia delle Scienze, ha messo i suoi uomini al vertice delle università e, diceva prima il sottosegretario, con i pieni poteri, colpendo quel poco di opposizione che rimane nel paese a livello territoriale. Quindi uno dietro l'altro, tutti i centri d'opposizione sono caduti e di fatto abbiamo davanti agli occhi un regime in piena regola, con una verticale del potere, una serie di oligarchi che anche grazie ai fondi europei hanno fatto fortuna e comprano giornali e lubrificano il sistema Orban, che è un sistema fondato su un partito Stato. Fidesz, il partito di Orban, è un partito Stato, è un partito che dà lavoro, che distribuisce ed è una cosa seria, insomma. Sì, sì. Non siamo riusciti, l'Europa non è riuscita, anche perché non ha strumenti legali, si basa
sì,
sul
ne
consenso,
facevamo,
sul
ne facevamo
consenso,
riferimento
sul
prima.
Metodo dell'unanimità.
Sì, sì.
A fermare Orban.
E che è forse una delle vere grandi nevralgie dei grandi organismi transnazionali, sovranazionali, sicuramente parlo con tutto il rispetto e l'umiltà possibile, alcune dinamiche vanno riviste perché una certa politica non può essere ostaggio di una politica minoritaria, parlo di PIL, parlo di popolazione, di posizioni francamente discutibili. Ti faccio sentire ancora una volta, Matteo, la voce di Enrico Ghiori, parlamentare ungherese, e siamo nell'area, nel partito di Fidesz, che al microfono di Antonio Taglia spiega che cosa propongono loro per sbloccare loro i fondi europei, visto che vincolarli al rispetto dello Stato di diritto non se ne parla proprio. Sentite.
Come i fondi europei vengono utilizzati, questi deve essere molto guardato e deve essere molto controllato, e per questo non c'è problema da parte nostra. Ma per lo Stato di diritto, come anche lei ha accennato, cioè, come non c'è una definizione obiettiva, non c'è una definizione chiara e fissa, allora non possiamo far dipendere l'utilizzazione dei fondi di una decisione che non può essere obiettiva se il termine stesso non è obiettivo. Allora, cosa fare? Adesso aspettiamo che la presidenza tedesca, che sfortunatamente si è creata questa situazione, non rispettando l'accordo di luglio, cioè che loro propongano qualcosa per cambiare questa situazione.
Quindi sostanzialmente la parlamentare ungherese Enrico Ghiori dice è l'Unione Europea che deve cambiare, noi assolutamente non intendiamo cambiare questo vincolo, che lo ricordava il sottosegretario Agea, è vincolante proprio per l'appartenenza. I valori fondanti dell'Unione Europea sono quelli che alimentano, sono le colonne degli stati che fanno parte di questa Unione. Matteo Tacone, stai con me perché arrivano tanti messaggi da parte degli ascoltatori e mi darai una mano a rispondere. Viabilità.
Nessun luogo è lontano.
L'ultima pagina di Nessun luogo è lontano, siglata, suggellata da una lunghissima serie di messaggi assolutamente pro Orban, pro Ungheria, mi danno del comunista vergognoso. C'è qualcuno che scrive: gli ungheresi vogliono così ed è così che deve andare. Gentile ascoltatore, gli ungheresi vogliono così, ma sarà così che andrà anche per noi, perché se viene messo il veto e si rallentano i tempi per l'approvazione del budget e il recovery fund, siamo anche noi che perdiamo quei miliardi. È l'intera Unione Europea di cui l'Italia fa parte che sta rischiando, non è soltanto l'Ungheria. Per questo credo che il sottosegretario facesse riferimento a un bluff, si prova a alzare l'asticella per cercare di evidentemente ottenere qualcosa. Matteo Tacconi, giornalista esperto proprio di quell'area, abituato anche a raccontare questi rilanci sul tavolo da gioco, ce n'è uno particolarmente pericoloso. L'Ungheria dovrebbe ricevere 5 milioni di dosi dell'ultimo vaccino, ma Budapest rischia di andare in rotta di collisione anche su questo, su Bruxelles, perché ha annunciato che a breve riceverà una prima tranche del vaccino russo Sputnik 5, nonostante l'Unione Europea si sia espressa negativamente rispetto alla sicurezza del progetto di ricerca russo. Cos'è? Un altro grimaldello che Mosca sta tentando di usare in casa ungherese per, come dire, minare la fiducia europea?
Allora, questo è un tema molto importante. Dobbiamo tenere presente, ben presente, che negli ultimi anni la politica estera ungherese si è spostata molto verso Mosca e molto verso Pechino. E Mosca e Pechino hanno progetti importanti sull'energia atomica, sulle infrastrutture in Ungheria, e questo è, come dire, una camera di compensazione anche per le oligarchie su cui si regge il sistema Orban. Cioè gli oligarchi prendono anche queste risorse, quindi Orban più della Polonia può permettersi di alzare la posta. La Polonia, e qui magari apro un piccolo scenario, è diversa la situazione. In Polonia ci sono grandi città governate dall'opposizione liberale, il partito al potere vince le elezioni ma sempre di misura ultimamente, la società civile si ribella contro il governo e il bluff polacco si potrebbe legare anche a questo. Cioè,
e allora ti fermo, Matteo Tacconi, perché Antonio Tale ha raggiunto anche Ian Olbricht, europarlamentare polacco di Piattaforma Civica, siamo nel campo dell'opposizione, che ci racconta come in qualche modo quegli anticorpi, per così dire, l'autoritarismo, cui facevi riferimento tu in Polonia, ci sono. Sentiamo insieme la voce di Ian Olbricht.
We are against this kind of veto.
Ovviamente siamo contro questo veto, dice l'europarlamentare, perché penso che l'interesse attuale, la situazione di estrema urgenza in cui versa l'Europa, richieda una reazione finanziaria il più veloce possibile. Quindi abbiamo bisogno di avere il budget per i prossimi 7 anni e ancora di più abbiamo bisogno del recovery fund, che deve essere messo in campo molto, molto velocemente per provare a salvare economie e posti di lavoro. Ecco perché noi dell'opposizione polacca siamo completamente contrari al veto. Al Parlamento europeo ho lavorato personalmente come rapporteur del budget per 2 anni, quindi abbiamo sempre lottato in prima linea per ottenere i fondi, il prima possibile. La posizione del partito polacco di governo, diritto e giustizia, invece è contraria al meccanismo che mette in relazione lo Stato di diritto e i fondi europei. Questo è Jan Olbricht, europarlamentare polacco di Piattaforma Civica, opposizione, siamo quasi in chiusura, ma con Matteo Tacconi proviamo a, come dire, andare tra le pieghe di questi strani comportamenti, apparentemente, e i tanti plausi che arrivano dagli ascoltatori, come dire, come se fossero comportamenti solipsistici, cioè l'Ungheria fa quello che vuole. No, però non è esattamente così. Ma nel lungo termine, una politica di questo tipo, di Orban, di Kaczynski, a cosa può portare?
Allora, secondo me Orban ha un progetto ben chiaro in testa. Si è messo in testa di cambiare le regole del gioco in Europa e di ristrutturarle in modo tale da creare un'Europa minima, il più intergovernativa possibile, eliminare ogni residuo federale, e già sono pochi, e non avere, come dire, noie su questioni riguardanti lo Stato di diritto e la democrazia. E Orban nasconde in Europa. Orban, adesso la membership è sospesa, ma Orban fa parte del Partito Popolare. Orban piace ai cristiano sociali della Baviera. Orban ha buoni rapporti con l'Austria. La Polonia non ha queste sponde e quindi il suo atteggiamento è più, come dire, impulsivo, è proprio una sfida quasi irrazionale nei confronti dell'Unione. Orban la medita più, la pondera di più e purtroppo sta ottenendo dei risultati, questa è la verità.
Allora vi faccio sentire, abbiamo forse un paio di minuti, sì, ce la facciamo, ancora una volta la spiegazione, stavolta di Nico Ghiori, parlamentare ungherese, europarlamentare, Fidesz. Perché c'è il muro contro muro tra Ungheria e Unione Europea? Vediamo se, come dire, dà la stessa lettura che ha dato il nostro Matteo Tacconi. Sentiamo.
Noi abbiamo in questo momento un governo di centrodestra che è molto in favore dei valori conservatori. È un governo che va contro l'immigrazione senza controllo, perché pensiamo che così l'Europa va a perdere la sua caratteristica. E noi vorremmo farlo, e noi nel 2015 abbiamo fermato l'immigrazione illegale e da quel momento non abbiamo cambiato questa politica. Ci sono molti in Bruxelles che non sono d'accordo con noi perché non vogliono rispettare i valori conservatori. Cioè, noi non diciamo che loro non devono seguire quello che facciamo noi o pensiamo noi. Il matrimonio in Ungheria è fra una donna e un uomo. Noi non vorremmo dire agli altri paesi sì, loro cosa devono fare con un matrimonio o come definirlo. Noi lo facciamo così, ma come questo non è nello scopo dei trattati, perché è un affare strettamente di competenza nazionale, lo decidiamo noi e non vogliamo che a Bruxelles qualcuno decida invece di noi.
E questa è la voce di Eniko Ghiori, europarlamentare ungherese, Fidesz, già ambasciatrice a Roma. Con Matteo Tacconi, uno slogan, 5 secondi per capire giovedì esce qualcosa. Il sottosegretario era molto molto ottimista. Verrà ricondotta a più miti consigli, grazie alla diplomazia, attrazione soprattutto tedesca, sei d'accordo?
Non lo so, secondo me sarà un braccio di ferro lungo che rischia di aprire un vulnus terribile per l'Europa, questa impressione. Secondo me Orban non scherza.
E questo è il un po' crepuscolare commento di Matteo Tacconi. Ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Ricordo il suo Centrum Report. Matteo, buona giornata e buon lavoro.
Ciao.
Ci sarebbero tanti messaggi arrivati al 349-238-6666. Adesso però, ahi noi, non ne abbiamo tempo. Questo è Nessun Luogo Lontano. Torneremo anche domani perché abbiamo una missione che è raccontare. Non prima di aver ringraziato voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Noi ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.